Start. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 16 settembre, credo che siamo tipo la 12ª, 13ª puntata. Come chi sa, chi segue, ma lo dico per chi magari si trovasse qui per la prima volta, nelle prime puntate Davide Cerutti ha illustrato i basics, cioè le 5 leggi biologiche del dottor Hammer, la nuova medicina germanica, e con qualche approfondimento con i temi più caldi, tipo il conflitto del profugo e altre cose del genere. Adesso stiamo andando un pochino a ruota libera con i problemi che vengono fuori o comunque con i casi singoli, che non è tanto per voler togliere il mestiere ai medici, perché non è questo lo scopo, ma il caso, secondo me, è una palestra di esercitazione. Un po' ascoltare Davide che parla con le persone che gli sottopongono i casi è proprio una scuola, secondo me, di metodologia, perché fa capire come ci si deve muovere, ripeto, non per togliere il mestiere a nessun terapeuta, ma anche per indagare nello specifico caso, nella specifica, fra virgolette, malattia o attivazione biologica, che dir si voglia. Ed è anche un modo per capirle meglio. Io in particolare avrei un paio di casi, se Davide è disponibile, sui quali però non posso fare il paziente, sia perché non lo sono io, e le persone che affette da questi casi non sono qui. Però mi era venuta la curiosità di sapere in che ambito indagare. Valgono sempre le solite regole, che soprattutto in queste puntate, in cui siamo senza un filo conduttore, cioè un'agenda definita, potete intervenire quando volete, portare le vostre esperienze, eccetera, eccetera. Allora, se Davide sei d'accordo?
Sì, buonasera a tutti, certo, sono d'accordo. Faccio solo un appunto. Allora, quello che hai detto, non portare via il lavoro ai medici, diciamo che, allora, qui abbiamo una visione diversa della salute. Quindi nel momento in cui una persona viene a conoscenza di questa visione diversa, ovviamente poi non la trova nei medici. Quindi in un certo senso prendiamo anche il lavoro dei medici, perché i medici hanno una certa visione della salute, che sappiamo è meccanicistica, riduzionistica, bla bla bla, e che a un certo punto in tante persone può risultare sommamente insoddisfacente. E in più i medici tante volte, si è visto con il dottor Hammer, che provocano loro i conflitti, quindi non fanno bene il loro mestiere, nel senso che hanno contravvenuto al primo giuramento di Ippocrate, cioè prima di tutto non nuocere, ma addirittura fanno anche dei danni, e quindi
hai ragione.
Lasciamole lì, però bisogna anche dire questo, insomma.
Diciamo che era un disclaimer dovuto per pararci le spalle.
Sì, anch'io nel gruppo di Facebook ho scritto: le diagnosi e la terapia sono se uno crede ancora a quelle robe, c'hanno le maligne, così vai dal medico, vai tranquillo.
Qualche tempo fa, adesso sto vedendo, era il 2019, ho scritto proprio un post: grazie a Dio non siamo medici, al di là della battuta con il mio cognome, nel senso che noi possiamo permetterci di dire tutto, tanto non ci possono radiare, siamo ingegneri, sì. Se ne frega. Però vabbè, era giusto un disclaimer dovuto, ma noi sappiamo che io in particolare credo che siano anni che non vedo il mio medico, anzi, il mio medico di base l'ho visto 2 anni fa, mi serviva una ricetta per un'altra cosa, ma poi... non sa neanche chi sono.
In un certo senso è vero, cioè se noi non andiamo a toccare quel tipo di mentalità, se una persona è ancora in quel tipo di mentalità, cellule maligne, impazzite, cause genetiche o contagi e così via, è giusto che segua quella strada lì.
È giusto. Sì, assolutamente, anche perché magari è quella che gli dà più tranquillità, gli dà più pace. E quindi magari...
Assolutamente, come ho detto varie volte anche nelle puntate precedenti, è essenziale sentirsi ben curati. Quindi se una persona si sente ben curata dalla medicina ufficiale, deve continuare ad andare lì. Solo che nel momento in cui tu vedi le cose diversamente, allora a quel punto chiaramente non ti rivolgi più a loro per la salute.
No. Infatti.
Chissà altre cose.
Sì. Ascolta, allora io ho un paio di casi che non te li chiedo per risolverli assolutamente, ma solo per capire in generale da cosa potrebbero dipendere. Allora, il primo, l'ho scoperto ieri, fra l'altro, c'è una persona, noi abbiamo un appartamento al mare da diversi anni, e questo qui è la persona che abita sul posto, che è il classico che fa tutto, cioè si rompe il rubinetto, viene, te lo ripara, finisce la bombola, te lo ripara. È una persona d'oro, diciamo, da 20 anni. Più o meno la mia età, e fra l'altro un paio d'anni fa ho saputo che gli era morta la moglie, mi è dispiaciuto molto, abbastanza in maniera abbastanza improvvisa, però non ho indagato su cosa fosse successo. Qualche tempo fa l'avevo chiamato per un problema di prese elettriche da cambiare, eccetera, dopo l'ho risentito, mi dice: "Scusa, sono in ospedale, sto facendo una visita". Ah, vabbè, ieri l'ho risentito perché avevo capito che c'era qualcosa che non andava tanto bene. Allora, ciao, come stai? Insomma, dai, benino. No, perché volevo chiedere quella presa lì, poi dico: ma come stai? Ho insistito, e fa: sono in attesa del trapianto dei reni. Ah, accidenti, non sapevo.
Trapianto di reni?
Sì, trapianto dei reni. Ha detto: ma come succede? Sei in dialisi? Sì, fa, da un anno sono in dialisi. Ovviamente non ho la confidenza di dirgli: ah, c'è un'altra medicina. No, figurati, era solamente. Ha detto: ok, mi dispiace. E da lì. E così mi è venuto in mente di chiederti: come viene vista questa disfunzione renale nell'ottica della nuova medicina?
Allora, voi sapete che i reni, come vi ho spiegato, sono fatti da una parte filtrante, che è mesoderma recente, e da una parte invece di recupero del filtrato, di riciclo del filtrato, che sono i tubuli collettori e sono endoderma e sono collegati al famoso conflitto del profumo.
Sì,
Quindi
fra l'altro, scusate, ti interrompo, ho proprio ascoltato la puntata del conflitto del profugo, che era l'8 luglio, e lì avevi proprio spiegato che la quantità di liquido, di sangue che viene filtrato è una cosa spaventosa, tipo, non so, boh, sono 20-30 litri al giorno.
Sembra che 10 litri al giorno per rene, una cosa così.
Esatto. Chiaramente, se fosse tutto, andasse tutto in pipì, no, invece viene filtrato e poi viene riassorbito dai tubuli. Ok, vai avanti.
Esattamente, però se noi andiamo in conflitto attivo del profugo, abbiamo un'iperfunzione, come sempre nell'endoderma, no? In fase attiva abbiamo un'iperfunzione. Quindi questa parte che ricicla, ricicla molto di più, fino addirittura a volte a riciclare tutto. Quindi noi non facciamo più urina, andiamo in
Ok,
altri.
scusa, ricicla tutto, quindi rimette in circolo tutto.
Esatto, e dal punto di vista
Ok.
della medicina questo vuol dire che il rene non funziona, perché il rene non produce più urina, capite?
Ok, e quello che viene chiamato blocco renale?
Esatto, e quindi ti dicono che i tuoi reni non funzionano più e quindi devi fare dialisi e poi eventualmente devi fare anche trapianto di reni.
Aspetta,
Quindi
allora giustamente tu hai detto in fase attiva aumenta la funzione perché fa parte dei due foglietti che sono l'uno e il due, cioè l'endoderma e il mesoderma antico, che sono quelli che aumenta la funzionalità in fase attiva, i tubuli, giusto?
sì. Sì, esattamente.
Ok, perfetto. Qual è il motivo per cui che potrebbe scatenare questa reazione biologica di aumento della...
Allora,
Ah, certo, sì, ho capito.
è conflitto del profugo
Sì,
perché
sì, sì.
adesso tu mi dici che è morta improvvisamente sua moglie 2 anni prima, potrebbe anche essere legato a quello, perché
Un anno prima, sì, esatto,
a
2 anni
un anno
fa,
prima,
e
ancora meglio.
quindi un anno prima, sì.
Ok, perché allora la morte, una morte improvvisa di una moglie può essere, anzi, con di probabilità è una DHS, perché è imprevista, inaspettata, drammatica e anche visto che sono solitudine. E più delle volte. E quindi capita abbastanza spesso che noi, quando non c'è più una persona della nostra famiglia, andiamo in profugo. Perché se quella persona era l'unica che veramente ci faceva sentire a casa, ovviamente nel momento in cui non c'è più, noi andiamo in profugo, non ci sentiamo più a casa. E
Quindi la fu sì.
potrebbe essere successo questa tua conoscenza.
Quindi sono in profugo, quindi aumenta la funzione del rene perché dice: qua sono in un posto dove devo trattenere l'acqua perché non so se ne avrò ancora. Però chi non conosce questo vede che tu non fai più la pipì, un po' alla volta dice: oh, i tuoi reni non funzionano più.
Non funzionano
Quindi.
perché non producono più niente, quindi secondo loro non funzionano.
Allora, domanda: se io fossi completamente isolato e facessi l'eremita e andassi in conflitto del profugo e io non mi preoccupassi del fatto che non faccio più la pipì, dopo quanto tempo può passare? Cioè, quanto tempo può rimanere lunga la fase attiva?
No, i sintomi sono pesanti, perché non è previsto in natura che noi non ci sentiamo a casa per niente, per lungo tempo.
Ah, ok.
Cioè, la natura ci spinge proprio in tutti i modi a ritrovare una casa. Quindi questa persona magari dopo il periodo di lutto avrebbe dovuto cercare una nuova compagna, qualcun altro. Non avevano figli loro, non lo sai?
Quattro figli.
Hanno quattro figli, ma grandi? Sono già fuori casa?
Sì, 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 diciamo che il più grande è già fuori casa, il secondo forse è già anche... E poi i miei, un po' più giovani dei miei, ma comunque sì.
Ma lì, tutti... bisogna vedere un po' le dinamiche familiari. Magari era la moglie che teneva in piedi tutto.
Nel senso, può essere.
No? Ci faceva sentire un po' a casa tutti, quando non c'è più, evidentemente lui, sempre che sia legato a questo, ma è abbastanza probabile.
Ecco, ma in questo caso, scusa, ammesso che è una diagnosi sbagliata e non servirebbe in teoria il trapianto del rene, ammesso che il trapianto abbia successo, se io rimango mentalmente all'interno della mia sensazione di profugo, la farò anche con i reni nuovi o no?
Allora, in parte no, perché il nostro corpo è veramente incredibile. Loro prendono un rene di un'altra persona, aprono la pancia, gli attaccano a questo rene un'arteria e il rene comincia a funzionare.
È una macchina.
Incredibilmente. E quindi noi i nostri programmi ce li abbiamo collegati ai nostri reni.
Dai!
Un rene in più, questo fa perché le cellule hanno una loro inerzia, no? Hanno un loro lavoro che fanno normalmente, capisci? Quindi una volta che lo metti nel corpo, comunque il loro lavoro lo fanno, quindi di filtraggio e di riciclaggio lo fanno comunque,
sì, sì.
E producono comunque. Beh, non,
sì, sì, sì.
Quindi
diciamo, no, se, se, no, magari non viene pilotato come il vecchio, come il regno, diciamo, suo. Fa il suo mestiere senza ascoltare quello che gli dice il cervello.
Esattamente, bypassando il conflitto sostanzialmente. Questo però, sai, dipende dall'organo, perché il reno funziona così, altre cose non è che basta che le metti dentro, ci attacchi una vena e tutto a posto. Cioè, è un po' più complessa, no? Però tendenzialmente sì, infatti i trapianti di reni li fanno spesso perché in genere poi la persona dopo ricomincia a urinare almeno un po'. Quindi
okay.
Il lavoro cominciano a farlo. Certo, ovviamente sarebbe meglio individuare il conflitto e lavorare su quello, in modo che di fatto far ripartire la funzionalità dei reni della persona.
Yeah. Abbiamo un paio di persone che hanno alzato la mano. Prima c'era Antonio e dopo c'è Flo. Se volete intervenire, vi ho abilitato, dovete togliervi dal mute col pulsante, credo che sia verde, se pensate. Eccolo.
Vai, ecco Antonio. Antonio, non ti sentiamo però. Vedo speaking, ma non ti sento.
Hai un microfono lontano?
Ah, ma è un problema suo, secondo me. Devi abilitare... No, ce l'hai il microfono.
Sì, sì.
Adesso mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ah, ok, avevo attaccato male lo spinotto, scusate. E niente, volevo chiederti un'altra cosa, ma dopo aver sentito quella sui reni mi rendo conto che la nuova medicina ti spiazza sempre, le cinque leggi biologiche ti lasciano sempre come quando prendi un cazzotto sulla mascella e vai a terra knockout, uguale, la stessa cosa. Mi sono venute in mente tante cose sui reni adesso che praticamente non so neanche se sparare a quella che volevo sparare e basta.
Vai. Siamo in un bar, quindi informale.
Sì, si può, anche se non abbiamo niente da bere, va bene.
Va bene, ognuno di noi può bere se vuole.
Quella dei reni è veramente speciale, come mi diceva sempre Claudio, il conflitto nei reni è bestiale. Infatti mio padre tanti anni fa, nel 1981, era morto con un blocco renale perché aveva la cirrosi, ma hanno detto che era morto con un blocco renale, ma realmente il problema era tutt'altro. Ecco, tutto lì. Sentendo questa...
Se hai già un altro problema, un altro conflitto pesante in atto, e vai anche in blocco renale, vai in quella che viene chiamata sindrome del profugo, e lì veramente...
Sì. Ne so qualcosa, perché nel 2019 è mancato mio carissimo fratello, che per me... più giovane di me era quello che mi faceva sentire a casa, con lui mi sfogavo, Da allora, dopo che è mancato, sono diventato una specie di palla.
Ah, ok, quindi anche a te è successo, quindi.
Adesso pian pianino sta andando giù, ma perché sto risolvendo, ma molto lentamente, tante cose. Quindi
Certo.
adesso da 120 sono 108 kg.
Vabbè, dai, dai, non è
Quindi
male. Dai, io dico sempre
ripeto.
l'importante è prendere una direzione buona. Se questa è una direzione
Sì.
buona, è solo questione di
Ma
tempo.
molto lentamente, carissimi, veramente molto lentamente.
Ma perché sono conflitti
Perché
ancestrali che non è facile convincere il nostro corpo che siamo di nuovo a casa, capisci? C'è una grande differenza.
me ne sono accorto che non è facile da dire. Comunque, quella che mi ero preparato stasera da sparare era come mai alcune persone, tipo un mio carissimo amico, non poteva stare sotto al sole, ma nemmeno 5 minuti che si riempiva di bolle, addirittura veniva in terra belle secco, cioè svenuto, o io che magari non resisto, sdraiato al sole per mezz'ora e più, e invece certa gente può starci 8 ore. Mi vengono tanti dubbi
Allora,
su
qual è la
questa
tua?
cosa.
La tua ipotesi qual è?
La mia ipotesi è che praticamente non ti va di stare alla luce del sole. E io sono uno di quelli che non ho il coraggio di mostrare me stesso per quello che sono, ecco. Ma non sono sicuro di averla detta giusta.
Allora,
Magari voi.
questa è un po' più un'interpretazione psicologica. L'interpretazione proprio
Sì.
psicologica è che le persone che stanno al sole normalmente senza problemi non hanno nessun binario legato al sole.
Sì.
Persone che in proporzione hanno delle reazioni o di insofferenza come te o addirittura delle reazioni forti come la persona che hai citato, lì vuol
Che si
dire che
chiama.
il bisole è un binario.
Ah,
E
ecco.
quindi la persona quando si trova sotto il sole riattiva quel conflitto che, allora, mi hai detto gli vengono bolle sulla pelle?
No, a me no, però a quel mio amico lì che si chiama Tino,
Sì.
che poi ho scoperto tanti anni fa perché facevo il tecnico del gas, che ha cambiato cognome da De Sì, adesso si chiama Granata.
Ah.
Allora ho capito che realmente c'era un problema di separazione molto
Eh
pesante, ecco, quello ho
beh,
capito, però
sì, è un indice abbastanza importante.
sì, mi ricordo benissimo che lui, quando facevamo alcune partite sotto il sole, lui praticamente arrivava al punto di svenire perché non riusciva a stare sotto al sole, ecco, tutto lì. Quando giocavamo con le nuvole, allora poteva giocare anche lui, ecco,
Ok, ma
è
allora
quello che.
lui sempre, cioè ogni volta che si trovava sotto il sole aveva questa reazione o solo per esempio quando giocava o in altre situazioni particolari?
Guarda, per quel poco che mi ricordo io, perché sono passati più di 40 anni, quando andava al mare lui poteva fare un attimo il bagno e poi doveva infilarsi subito sotto l'ombrellone.
Allora probabilmente il
Questo.
conflitto l'ha fatto al mare, un po' più in spiaggia.
Non lo so, io so solo che poi col passare del tempo mi ricordo che ha avuto qualche problemino, adesso ha altri problemi di salute, però mi ricordo benissimo questa situazione che lui praticamente poteva stare 5 minuti sotto al sole, poi faceva il bagno e poi si infilava sotto l'ombrellone, ecco, tutto lì.
Ma questo che tu sappia gli è sempre successo fin da bambino?
Non te lo so dire, io l'ho conosciuto quando aveva 20 e passa anni e mi ricordo che era conciato così, infatti non capivo.
La prima cosa da indagare è quella, da quando è cominciata questa cosa, perché da lì c'è stato conflitto. Cioè, se per esempio dice io per esempio quando ero bambino nessun problema, poi che ne so, durante l'adolescenza ho cominciato ad avere questo problema, vuol dire che il conflitto l'ha fatto durante l'adolescenza.
Purtroppo non ho tanta confidenza da chiederle certe cose, ma so che ha cambiato cognome a una certa età, circa 15 anni fa più o meno ha cambiato cognome.
Lì ha fatto
E
un
allora.
forte conflitto di separazione che poi prevede anche, se è forte, anche assenza. Quindi
Bravo, è quello che pensavo anch'io, un grosso conflitto di
sì,
separazione.
per esempio, se sapete che si dice quando tu devi comunicare una bruttissima notizia a una persona cara, prima gli dici ti sei seduto? Ti sei seduto? Perché se comunica una persona, poi una brutta notizia molto spesso è una separazione, no? Cioè è morto
Sì.
qualcuno, di qua. E quindi ci premuriamo di far sedere la persona, perché sappiamo che se uno sente una forte separazione può addirittura svenire,
Sì.
perché è proprio l'assenza legata al conflitto di separazione. che c'è in conflitto attivo e poi a volte anche in crisi più deltoide, se il conflitto è forte. Quindi deve essere successo un qualcosa lì in spiaggia, o che sua madre se n'è andata, che suo padre se n'è andato, ha litigato e non si è fatto più vedere, cose così.
Magari si è perso da piccolo, non lo trovavano più, e lui l'ha vissuta anche quella come una separazione, chissà.
È stata molto forte, cioè si è perso per tanto tempo, ha temuto tanto, e poi dopo tanto l'ha ritrovato, perché capisci che il binario ce l'ha ancora avuto molto forte per tutta la vita, sostanzialmente, no?
Mi sa di sì, c'è qualcosa di grosso che non ho mai indagato, perché non c'è una grossa confidenza con sto qua, e allora... non ho mai potuto indagare più di tanto, però mi rendo
sono casi abbastanza interessanti questi, anche abbastanza facili, nel senso che se è così forte la manifestazione lo vai a trovare conflitto.
Ho capito, perché ad esempio quella che è stata fino a qualche tempo fa la badante di mia madre, che faceva qualche ora al giorno da mia madre, 4 ore al giorno, un giorno mi dice che ha un otite della Madonna all'orecchio destro. È così. Mi è venuto subito, mi si è accesa la lampadina, come una tita. Cosa ti è successo? Cioè, da quanto ce l'hai? E lei mi diceva, ce l'ho da circa 10 anni. Le ho detto, scusa, Letizia, ma 10 anni fa, torna un po' indietro nel tempo. Cosa ti è successo? Cos'è che ti hanno detto così terribile? Manco a farla apposta, lei mi dice che una sua carissima zia, che lei l'ha definita... puntini puntini, gli ha detto praticamente che quello che lei pensava che fosse suo padre non era suo padre, che suo padre non era uno di... Esatto, sì, proprio così. Non era un gentile signore di Roma, ma un ricco signore siciliano che aveva avuto una relazione con sua madre e che da allora sua madre gli ha nascosto tutto, lui gli aveva inviato, lei poi è andata a trovarlo in Sicilia, lui gli ha fatto vedere tutte le ricevute di tutti i soldi che gli ha inviato nel tempo, sua madre non gli ha detto niente. E lei ancora adesso non parla con sua madre.
Ok, ma l'orecchio destro o sinistro?
L'orecchio destro.
L'orecchio destro allora però è un'informazione che voleva cogliere lei, eh?
Non te lo so dire, io so solo che... un momento, non sono sicuro che sia l'orecchio destro, so che... Sì, no, forse l'orecchio destro. Infatti quando mi ha detto così, gli ho detto, ma scusa, ma cosa hai sentito di così terribile? E lei mi fa, ma non sarà mica... quella di mio padre, gli ho detto, come quella di tuo padre? E così l'ho fatta parlare un po', poi non so se conoscete Psyche, gli ho fatto un piccolo bilanciamento con Psyche e forse un po' l'orecchio è andata a posto.
No, però... sai cosa può essere successo? Che lei quando ha saputo questa cosa, il conflitto che ha fatto è di cogliere l'informazione di come veramente erano andate le cose. Infatti, che hai detto che è andata poi a indagare, è andata a cercare di capire se questo uomo aveva dato dei soldi e così via. Quindi, perché voleva raccogliere quell'informazione per capire anche un po' come era sua madre, in fondo, no? E quindi ha fatto l'orecchio destro per quello.
Era destro. Ah, ecco.
Scusa, Davide, mi spieghi perché dici destro vuol dire che era un'informazione che voleva ricevere?
Perché l'otite è orecchio medio e quindi è endoderma. E quindi lì non c'è la lateralità solita che abbiamo negli altri tessuti, ma c'è la lateralità che parte destra e tira dentro il boccone, perché sono tutti principi del boccone nell'endoderma, con sfumature diverse, ma sono bocconi. E qui è un boccone uditivo, cioè un'informazione. Di lei evidentemente ha fatto proprio il conflitto di a quel punto di voler cogliere maggiori informazioni su tutta questa storia.
Vorrei capire.
E poi recidivava, perché man mano che aveva informazioni andava in soluzione, gli veniva l'otite. Però poi magari gli venivano in mente altre cose da sapere, allora cercava altre informazioni e tornava in conflitto attivo. Poi aveva questa informazione di nuovo otite, perché non è possibile avere un'otite per 10 anni costante, uno diventa matto. Evidentemente recidivava, no? Cioè, continuava a fare otiti, questo intendeva questa donna, immagino. No?
Della serie le 5 leggi biologiche ti mettono sempre knockout.
Però al di là di metterti knockout, avendolo saputo o avendo come vicino il pianerottolo Davide Cerutti, e dandogli fiducia, che cosa avrebbe potuto fare questa persona, Davide?
Allora, prima di tutto, se uno capisce che, per esempio, in questo caso l'otite è dovuta a questa ricerca di informazioni, già il fatto di capirlo attenua.
Ok.
perché ti senti ben curato, no? Non è più una roba, una famiglia che ti viene, cose così.
Giusto.
Poi chiaramente c'è da valutare se vale la pena continuare a fare tutti questi conflitti o se a un certo punto uno può anche cercare di dire va bene, ok, ho abbastanza informato, abbastanza informazioni, però vedi che il conflitto rimane un po' attivo perché mi dice che non parla più con sua madre, giusto?
Esatto, non ci parla da 10 anni.
Cioè. Capisci? Vuol dire che lì ha fatto proprio il conflitto, in realtà con relazione alla madre, cioè che non gli ha detto tutte queste informazioni importanti per lei.
Esatto, esatto.
E quindi lei ancora adesso ha questa cosa, quindi sarebbe da, se riesce, magari cercare di rimettere un po', almeno un po' assieme questo rapporto con la madre, no? Perché togliere proprio il saluto e non parlare più tra genitori e figli non è mai una buonissima.
Non è sano, non è sano.
No, ancora tra fratelli, vabbè, fratelli, ognuno fa la sua strada, okay. Ma tra genitori e figli lì è veramente, vuol dire che c'è qualcosa di forte ancora attivo e quindi sarebbe meglio almeno riuscire a pianare un po' le cose.
Non è facile, non ha voluto sapere quando gli ha detto di sua madre, per fargli un piccolo bilanciamento con Psyche, non ha voluto sapere quella signora.
Dimmi dove l'hai imparato Antonio Psyche, che forse l'ho anche intervistato, chi era?
Duccio Locati,
Duccio Locati, sì,
naturalmente
sì.
Il Davide lo conosce sicuramente, visto che è nella zona di Varese, scusa.
No, non lo conosco, sai, non è che io gli approcci terapeutici non è che li conosco tanto.
Questa dovresti impararla, Davide, è veramente eccezionale, davvero.
Io preferisco non imparare nessuna tecnica, perché lascio libere le persone di seguire le tecniche che vogliono seguire, di cui si fidano, di cui si trovano meglio. Io cerco di dare la visione d'insieme di quello che sta succedendo.
Benissimo.
L'ho intervistato nel 2017.
Ma vai, questa è bella.
Ho messo il link adesso in chat. C'era, se hai finito Antonio, c'era anche Flo che mi ha chiesto di parlare.
Prego, scusate per il disturbo.
Ma scherzi, stai lì, stai.
Grazie per la testimonianza.
Anzi. Grazie a voi ragazzi.
Ciao.
Buonasera, ciao.
Ciao.
Scusate se ora tutte le volte chiedo, però è troppo curiosa di capire.
Vai tranquilla.
È bello così.
Tanto qui sono tutti timidi e parlano in pochi, quindi non ti preoccupare.
Tutto bene. Tra l'altro poi ti richiederò qualche altro... approfondimento in privato, no? Però avevo la curiosità, ha visto che avevo mandato un'amica che aveva un problema, un polipo, no?
Sì.
Ecco, io però non ho capito, cioè sono un po' ignorante io in questo tema, non ho capito in cosa consiste un polipo esattamente, cos'è?
Polipo è una formazione endodermica sempre, che cresce in fase attiva e ha questa forma a polipo per massimizzare la funzione secretoria. Quindi si tratta di formazioni che in realtà aumentano il secreto di quella mucosa, che sia dell'utero, intestinale o così via, per riuscire a assimilare quel boccone difficile. Okay, perché tutte le mucose hanno delle produzioni di secreto, no? Che servono per disgregare il boccone. E quindi okay. Il polipo serve proprio a quello. Quindi lì è una questione, diciamo, che ha a che fare con la sfera sessuale, non proprio frustrazione sessuale, però qualcosa che non va comunque nella sfera sessuale.
Come nella coppia?
Come, scusa?
O nella coppia anche?
Sì, anche nella coppia, che ne so, sai che il marito ogni tanto va coi trans, o che ne so, cose così, no? Qualcosa che non va. Oppure che a un certo punto diventa violento, questo può anche essere una questione che fa partire questa cosa, cose così, no? E quindi il polipo serve proprio a produrre più secreto in modo da favorire la funzione dell'utero, giusto?
Sì, nel caso specifico.
E quindi adesso non mi ricordo, mi sembra che avevamo individuato anche il conflitto. Comunque, le funzioni dell'utero sono far risalire lo spermatozoo, farlo entrare nel tubo con l'ovulo e poi a favorire l'attecchimento dell'ovulo fecondato. Siamo sempre nell'ambito della procreazione, nella natura. Poi questi conflitti li possiamo fare anche dopo, più raramente, ma anche una donna in menopausa può farli perché, diciamo, il programma è quello.
E poi, ora nel caso specifico, la mia amica aveva avuto sanguinamento e questo era quando la crisi tiroide, il sanguinamento, giusto?
Sanguinamento è buon segno. In generale i sanguinamenti sono tutti buoni segni,
È una
incredibilmente.
crisi tiroide?
È dopo la crisi tiroide, perché il sanguinamento in realtà non è sangue quello, quelli sono pezzetti del polipo che si sono caseificati e vengono scaricati.
Ah, ok, quindi è tipo PCLB?
È PCLB, esattamente, è la fase
Ah.
lavorale. Sempre, i sanguinamenti sono sempre crisi tiroide e soprattutto PCLB.
Ho
Che è
capito,
lì il
ho
corpo scarica quello che non serve più. Quindi,
capito. Ok, ho capito, ho capito.
beh, posso portare un'esperienza mia, anche tanto so che mia moglie non ascolta queste cose. Una volta ho avuto un sanguinamento tremendo, proprio, ma stava benissimo, ma stava benissimo. Oltretutto, di solito, se dai tanto sangue utile ti sbianchi, invece lei stava, era bella abbronzata che mai. Si è un po' preoccupata, ma si è preoccupata perché non sa niente di queste cose, o comunque non si fida. E io l'ho accompagnata in ospedale, ovviamente, ma ero tranquillissimo perché sapevo esattamente cosa era successo. Adesso non entro nel dettaglio, ma mi fa piacere sentire Davide che dice che era un buon segno, perché vuol dire che cioè, col senno di poi avevo ragione
Aveva
comunque io,
azzeccato, ma
diciamo
perché lì
così.
aveva risolto quella questione lì,
Ma
giusto?
assolutamente, io ho proprio capito qual era anche la risoluzione di che cosa. Sì.
Ok, perfetto, perfetto. E lì probabilmente sì, ho avuto un polipo, puoi fare anche una formazione assorbente dell'intestino, perché ha avuto questa, diciamo, emorragia che poi in realtà sembra sangue, ma come ho detto non è sangue in realtà, e senza dolori, giusto?
Assolutamente stava benissimo, però la paura ha giocato il suo ruolo perché lei aveva paura. Io vai tu a dire non è niente, ti dice sì, non è niente per te che stai bene, per me invece per me, sì, io ho
Ma io delle
paura.
volte mi chiedo come ha fatto l'umanità a sopravvivere senza Amer, perché ogni volta che abbiamo un sanguinamento ci hanno sempre detto che è gravissimo, corri in ospedale, da qua di là, ma questo ha aperto le porte ovviamente a mille altri conflitti. Possiamo fare il conflitto della ferita sanguinante, possiamo fare il conflitto di svalutazione, possiamo fare tante cose, no? Se la pensiamo così, cioè se quando perdiamo sangue pensiamo che sia una roba gravissima. Anche per esempio quelli che tossiscono e buttano fuori un po' di sangue. Quello è la caseificazione degli alveoli polmonari, quindi è un buon segno anche quello in fondo. No? Certo, abbiamo fatto il conflitto prima, quindi qualcosa abbiamo fatto, però quel segno lì è comunque buono perché vuol dire che
Sì.
siamo alla fine del programma. Eh sì.
Scusa, Flo, che ti ho interrotto.
No, no, è invece interessante capire, ecco, quindi, ma una cosa del genere può avvenire anche, per esempio, risolvendo un problema, che ne so, anche, non dico di infedeltà, ma insomma una roba del genere.
Certo, anche certo, anche l'infedeltà può essere causa di questo tipo di deformazione, oppure anche all'intestino. Io ho il caso di una donna che per un'infedeltà aveva sviluppato quello che viene chiamato tumore al colon, perché l'aveva percepito come una porcheria che gli era stata fatta, no?
Ho capito.
E dipende sempre dal percepito della persona. C'è l'evento in sé, ma poi c'è sempre come uno lo percepisce,
Certo.
no? Se lo percepisce così, che gli fa un po' schifo e che comunque non va nella sfera sessuale, allora può fare delle cose nell'utero. Sì,
Ok,
sì.
perfetto. Grazie.
Figurati.
Ciao.
Allora, io avevo anche un'altra domanda, se non ci sono altri interventi, questa qui, anche questa della settimana scorsa, caso di sciatalgia, il nostro orefice qua del paese che sembra steso a letto, cioè non sa da capire da che parte stendersi. Mi ricordo che l'ho avuta anch'io quando avevo 22-23 anni, poi adesso non mi ricordo, non saprei ricollegare la cosa, ma Ecco, allora che non conoscevo Anna, l'avevo collegata a uno schiacciamento, il classico portafoglio nei pantaloni, però non poteva essere quella la spiegazione, perché non è che avessi i portafogli tutti i giorni. Chissà cos'era quella volta, ma la sciatalgia in generale, e possiamo dire qualcosa in generale, Davide, sulla sciatalgia, oppure è troppo generico il termine?
No, è abbastanza specifico. Il più delle volte la sciatica viene a livello della schiena, parte bassa della schiena, cioè il conflitto è lì. E le vertebre, quando in fase attiva, fanno osteolisi, come tutte le ossa, in soluzione, riparazione, gonfiano. E gonfiando vanno a schiacciare i nervi, perché lì non c'è tanto spazio nella colonna vertebrale per i nervi. Se sono tessuti che gonfiano, vengono effettivamente schiacciati. E questo schiacciamento provoca dolore su tutta la linea del nervo sciatico, che va giù per tutta la gamba, no? Quindi è una soluzione, il più delle volte, di un conflitto di svalutazione centrale, cioè l'opera della tua vita. In relazione, poi c'era la lateralità, ovviamente, bisogna vedere se era sciatica a destra o a sinistra.
Quindi sei in fase, scusa un attimo, ma perché in questo caso il dolore, il dolore viene sempre in fase di, tanto c'è Titti che vuole parlare, l'abilito. Allora, scusa un attimo, nella fase di riparazione, ricostruzione e dolore, allora si vede, ma il dolore in quel caso, perché sai qual è il problema? Mentre tu ti rompi un osso, il dolore ha un senso, lo vedo immediatamente anche io che mi definisco ignorante, lo capisco il dolore che mi dice stai fermo. Nel caso della sciatica, anche se stai fermo ti fa, o meglio, fammi pensare, hai solo una posizione magari disteso, poi seduto in piedi ti fa male. No, forse, o forse solo in piedi stai bene, ma anche se di seduto no, disteso forse neanche. Cioè, capito? Mentre in certi casi il dolore...
Cioè, gli altri casi sono casi in cui è l'osso che riparando fa male, perché lì si stende il periosteo è molto sensibile e ti fa male l'osso e ti dice stai fermo. Poi non è vero, ti fa male anche da fermo, però diciamo ti fa più male.
Ok.
No, fa male le ossa quando riparano, fa male anche da fermi. Anzi, Amer dice che sono forse i dolori peggiori, quelli di riparazione ossea. Perché sono costanti, sai, perché lì non è fisso, è tipo il dente, che il dente non facile, no? E lì però qui abbiamo una cosa un pochino diversa, perché probabilmente hai sia un pochino di male lì alla parte bassa della schiena per la riparazione delle vertebre, ma soprattutto è questo gonfiore che ha schiacciato la sciatica. Quindi in questi casi anche qui la cosa migliore è riuscire a ridurre il profugo, perché riducendo il profugo, diciamo, l'edema schiaccia di meno e tu senti meno male.
Ecco. Quindi, perché in quel periodo sono partito militare e mi sentivo fuori casa anche.
Sì, magari hai fatto un piccolo conflitto, però in aggiunta al fatto che fuori casa eri in profugo e avevi un male della Madonna. Capisci? Quindi, e anche lì, poi vedi che lì anche non ci sono medicinali che tengano, non ci sono medicinali che te lo fa passare, perché se vogliamo è anche una cosa meccanica, però sempre dovuta a conflitti, quindi si può agire sempre sui conflitti. La sciatica, per esempio, una di quelle cose che si sa, che anche se vai dal medico, non te la risolve, giusto? E quindi cosa succede? Che uno c'ha la sciatica, tendenzialmente va in profugo, perché non si sente ben curato. E quindi senti dolore molto di più. Invece ci sono altre cose che vai dal medico, sai che vai dal medico, te la risolve. Ti senti da subito ben curato, no?
Dopo ti faccio un'altra domanda riguardo al fatto che in qualche caso la morfina, come nel mal di schiena, non ha successo, ma ne parliamo dopo, perché ha chiesto di parlare Titti. Se vuoi, ah no, scusa, sempre che Flora non abbia finito.
Sì, è finito però.
Ok, buonasera a tutti.
Ciao,
devo parlare questa sera di un episodio che mi è capitato a me. Volevo sapere che tipo di conflitto poteva essere. Ho avuto per 4 giorni praticamente sotto al palato, lato sinistro, vicino a un molare, ho un rigonfiamento, mi faceva proprio male, avevo dolori. Però in virtù sempre di cose che ho sentito, letto, sentito da voi e letto, mi dicevo sto riparando qualcosa.
Sì.
Senza prendere nulla, perché io normalmente non prendo, non prendo nulla.
Siamo male, parla un po' più vicino che sentiamo male.
Adesso... Okay. Vai, vai.
Ok, dicevo, dopo 4 giorni, poi lentamente è svanito tutto. Diciamo che altri 3-4 giorni ed è passato completamente.
Ok, perfetto. Hai fatto una bella verifica.
Sì, no, no, è proprio una testimonianza, perché io mi ricordo benissimo che mi dicevo, quando avevo dolore, mi dicevo, sto riparando qualcosa.
Brava, così vedi, così che dicendoti così ti sei sentita ben curata e quindi hai fatto andare avanti il programma tranquillamente.
Esatto. Esattamente, sì. Però volevo sapere che conflitto avevo potuto fare.
Allora, era vicino a un dente, cioè questa, sentivi come una zona infiammata, un rigonfiamento.
Sì, diciamo la parte della gengiva interna, qua, okay. Sotto al palato, lato sinistro, io sono destrimane.
Ok, allora, è un conflitto sempre che ha a che fare col mordere. Allora, è sempre una svalutazione. Per non poter mordere. Sono sempre sfumature di quel conflitto. E... il sintomo ti è venuto quando hai risolto, ovviamente.
Cioè, diciamo che più che risolvere, io pensavo di non aver risolto, cioè forse risolto qualcosa di temporaneo.
Ma e tu hai quindi ipotizzato cosa poteva essere il conflitto?
No, no, io non ho ipotizzato il conflitto, per la verità, non, appunto lo chiedevo adesso perché mi sono ricordata questo episodio. Che è capitato proprio a fine giugno, in fine giugno ero praticamente in vacanza, okay. Quindi diciamo dovevo stare anche un po' rilassata così e avevo questo disturbo, a momenti anche dolori proprio diciamo belli forti.
Ma ti è venuto appena sei arrivato in vacanza?
Sì.
Ok, probabilmente hai risolto andando in vacanza. Questa vacanza con chi l'hai fatta? Come era stata organizzata? Era tutto a posto?
Allora, questa vacanza l'ho fatta con mia sorella. Mia sorella me l'ha regalata per la verità. E quindi diciamo siamo stati questa settimana con l'intento di rilassarci un po', che ne avevamo veramente veramente bisogno.
Ok.
E mi è capitata questa cosa e niente, io mi dicevo di resistere, perché diciamo che alla fine io non prendo, appunto, raramente, forse saranno almeno 4 anni e più che non prendo nulla, nemmeno qualcosa per il mal di testa. Cioè quando ho mal di testa, per la verità, prendo un caffè amaro e mi passa subito.
Brava, è quello che dico io, cominciate dal caffè, che è un simpatico tonico, già vi allevia un po', no? Prima di prendere...
infatti, guarda, io Davide, devo confessarti una cosa, che girando sul web, no, ovviamente, tra i vari... siti, Facebook e cose varie, ci sono tante persone che danno tante informazioni anche a livello diciamo da naturale, naturopati, come si chiama, igienisti, tutte queste persone, e ti dicono tutto il contrario di tutto. Esatto. Allora io diciamo che mi cerco sempre di fare dei piccoli esperimenti, di osservare certe cose se funzionano oppure no. Tra queste devo dire che su di me funziona il caffè amaro. E a volte
sì, sempre... il caffè funziona sempre perché è un forte simpatico tonico, quindi se uno quando sta male generalmente in vagotonia, quindi ti allevia un po' gli effetti, no?
Ok, e addirittura a volte se è molto pesante come mal di testa ci aggiungo anche un po' di limone dentro.
Va bene, ma ascolta una cosa, quindi tu chiaramente sei andata in soluzione quando sei arrivata in vacanza.
Allora,
Qual erano? Hai detto che...
Scusa, ti interrompo. Quello che in quel periodo mi affliggeva, oltre a tante problematiche, io in vacanza non l'ho risolto. Però diciamo che mi sono un po' incoraggiata a risolverlo, come dire. Cioè, l'ho preso
Magari hai fatto una
per...
soluzione parziale, ma puoi dire che cos'era che ti affliggeva?
Sì, diciamo con un problema un po' economico, diciamo.
Ok, però hai detto il lato sinistro era? Tu sei di estrimere? Se sei veramente di estrimere, il lato sinistro dovrebbe riguardare madre, figli. E tu hai figli?
No, non ho figli, allora posso presumere che mi faceva piacere stare con mia sorella, di stare in vacanza con lei.
Però devi sempre cercare il conflitto, eh? Cioè tua sorella prima di tutto tu la vedi come la tua pari o avete magari una differenza di età che la vedi come tua mamma o come tua figlia?
Ah, diciamo che in genere l'ho sempre vista come mia figlia.
Ecco, ok, quindi può essere
Allora
questo.
ci troviamo,
Ma
che io
c'erano
sta con lei.
dei dissapori prima con lei?
Ma io con mia sorella diciamo di sì, che noi siamo molto legate, molto. Ci sono anche dei dissapori, ma sono cose che comunque alla fine come dire, non hai rancori perché comunque il bene supera tutto fra di noi.
Ma lì appena prima di questa vacanza non è successo niente, un qualche litigio che avete fatto, qualcosa così, un dissapore, niente?
Sì, no, io non ricordo se poco prima, diciamo che sono queste piccole cose che succedono tra di noi sono, si può dire, quasi giornaliere, pertanto non è che c'è qualcosa in
Ok, però
particolare.
sai, lì poi siete andati in vacanza assieme, già il fatto di andare in vacanza assieme, poi hai visto che andava tutto bene lì in vacanza, sei andato in soluzione. Ma
Sì.
che tipo di scontro c'era stato?
Allora, vabbè, sono dei incontri un po', diciamo, essendo noi molto legate, in certo senso abbiamo un rapporto che ci alterniamo, cioè io che sono molto premurosa nei suoi confronti e quindi magari qualche volta l'opprimo e viceversa.
Ok, però ricordati sempre che tutto parte da DHS, cioè cosa ti ha preso inaspettato in questo scontro che avete avuto?
Questo non te lo so dire perché abbiamo avuto diverse cose che mi hanno anche un po', diciamo, scossa, qualcosa che mi ha detto che mi ha un po' scossa, però non ti devo dire, non mi ricordo se è stato prima o dopo quel periodo, quindi ti dico una cosa non precisa.
Va bene, quindi sicuramente sei andato in soluzione andando in vacanza assieme.
Sì, questo sì, perché il fatto di andare con lei in vacanza è stata una cosa che io ci tengo
In più eri in vacanza, quindi è vero eri lontana da casa, però eri con tua sorella, in cui alla
molto. Sì.
fine ti trovi bene, e quindi non hai attivato neanche tanto profugo, e quindi il dolore è stato sopportabile, no?
Sì, ma infatti tutti i giorni mi dicevo va bene, qualche altro giorno e poi starò meglio. Tant'è
Esatto.
vero che dopo 4 giorni, il quinto giorno già sentivo di stare meglio. Quindi questo lo dico perché intanto volevo sapere appunto che tipo di conflitto avessi fatto e poi lo volevo proprio portare come testimonianza perché approfitto appunto di questa cosa per farvi una richiesta se è possibile. Io specialmente che da un anno e qualche mese che mi sono accostata alle 5 leggi biologiche, che ovviamente devo ancora capire tante cose, quindi ho tantissimo ancora da sentire, da ascoltare, però il fatto di avere delle testimonianze dirette. Allora, questa cosa è importante per chi si avvicina e per chi si potrebbe avvicinare, perché leggere, perché ho letto alcune cose, leggere le esperienze scritte di testimonianze va bene, però è come se tu vedessi sempre una cosa scritta, non so se mi sto spiegando, invece sentire viva voce anche delle piccole esperienze, così come prima l'altra persona che è intervenuta, e cioè avere queste esperienze.
Vabbè, ma questo podcast l'abbiamo fatto anche per quello, cioè...
esatto, ecco, questo
può portarlo, no?
Esatto, io questo volevo dire, cioè io lo dico perché magari qualcuno che è in ascolto ha un'esperienza così diretta, anche piccolina, no? Un po' banale, può sembrare banale anche questa che ho detto io,
certo,
ma bene, perché con l'esperienza altrui uno si capisce anche in modo più facile le cinque leggi biologiche, secondo me si capisce meglio. E poi perché la forza, proprio come abbiamo sempre detto fino adesso, che è difficile sradicare una psicologia che si è affidata per tanti anni alla medicina ufficiale e poi accostarla e farla capire le cinque leggi biologiche. È un po' difficile. Un po'
difficile. È vero, però parallelamente bisogna anche studiare. Cioè, all'inizio, soprattutto le persone che cercano una risposta velocemente perché hanno un problema, secondo loro, urgente, tanti cercano testimonianze. Qualcuno che ha avuto la mia cosa, qualcuno che è come me, che ne è uscito, come ha fatto, come non ha fatto. Questa è una ricerca spasmodica che non porta generalmente a niente di buono. La cosa giusta da fare è studiare. Poi chiaramente come aiuto allo studio ci sono anche i casi, perché i casi ti aiutano a capire le cose, però non si può prescindere dallo studiare.
No, no.
Studiando noi capiamo anche che ogni caso in verità è a sé. Cioè quelli che mi chiedono, qualcuno che è uscito dal mio problema, ma nessuno ha avuto mai il tuo problema, capite cosa voglio dire? Il tuo problema è tuo, hai fatto un singolo, hai fatto un conflitto nella tua situazione, nella tua personale percezione del mondo che ha attivato quei tessuti. Magari altri hanno attivato anche loro quei tessuti, ma per una situazione completamente diversa. Quindi andare a chiedere a qualcuno nella mia situazione, capite che non ha senso? Sei solo tu nella situazione, capite?
Sì, sì, ma infatti io dicevo avere delle esperienze in genere, non... ad esempio la stessa situazione o qualcosa, cioè avete proprio delle testimonianze, queste ci aiutano molto a capire anche ciò che noi
questo,
diciamo.
Ma questo lo sapeva anche Amer, infatti se leggi il testamento è strapieno di testimonianze.
Strapieno. Sì.
Certo, poi c'è
va bene.
Grazie.
Grazie comunque. Ciao. Siamo verso la fine e ti volevo chiedere un'ultima cosa, perché mi sembra di ricordare, non so per quale motivo, io ho questa idea che quando una persona comincia a dargli la morfina, soprattutto se è in conflitto del profugo, non so se l'avevi spiegato tu o qualcun altro, vuol dire che siamo proprio alla fine. Mi è capitato questi giorni un collega che ha dei problemi grossi alla schiena, non sappiamo cosa sia successo, però quello che mi ha stupito, mi ha un pochino allarmato è che sono provato in pronto soccorso e anche con la morfina stavolta i dolori non mi sono passati. C'è qualcosa che sai che puoi dire a questo proposito, Davide?
Ho avuto anche altri casi di persone che anche con la morfina, cioè sono certi tipi di dolore che anche con la morfina, se uno è tanto in profugo, tanto, ha dolore lo stesso. Quindi il profugo è la prima cosa da vedere per trattare il dolore. In realtà chi prende morfina si stordisce e poi si sente anche in un certo senso ben curato, no? Non sente più il male. Invece una persona che ha un dolore forte ed è tanto in profugo, poi dipende anche dal tipo di dolore. Perché lì, come ti ho detto, i dolori per esempio ossei, di riparazione ossea, li copre abbastanza bene la morfina. Ma i dolori nervosi, oppure di schiacciamento di nervi, quelli molto meno. C'è ben poco da fare, sai, per quelle cose lì, se no ridurre il profumo.
Beh, la conoscenza del fatto che queste cose siano processi naturali e non ci sia quel nemico cattivo nascosto, invisibile, che ti sta saltando addosso, probabilmente aiuta.
Cambia tutto,
cambia l'ottica.
Quando noi sentiamo arrivare un dolore, la prima risposta che abbiamo al dolore è quella che determina tutto. Se noi lo rifiutiamo e cominciamo a pensare che chissà cos'è, o brutto male, o così via, questo lo sentiamo sempre di più.
Sì, diventa il pensiero fisso.
Fa solo il suo lavoro, cioè dirci che sta facendo un corpo, sta facendo un lavoro lì, punto.
Va bene, dai, sono le 10. Se non ci sono altre domande, io la chiuderei qui perché ci sono stati molti, molti casi. Grazie, Davide, che con molta precisione riesci sempre a fare le domande e individuare il percorso giusto, quantomeno, da percorrere per arrivare a capire, quantomeno. Se non ci viene in mente nient'altro, potremo continuare su questa falsa riga, cioè di continuare a fare un po' di casi e a confrontarci fra di noi, sia per casi personali che per casi...
Ha detto anche giusto Titti, chiunque ha una sua esperienza, un caso, così, che intervenga e lo racconti. Perché poi è sempre un'occasione per analizzarlo anche meglio, come il caso che ha raccontato Antonio, no? Magari sì, ha individuato in linea di massima dove era il conflitto, però capire bene perché si è attivato quel tessuto, il decorso e tutto, possiamo farlo anche insieme, no?
Sì, Stro ha messo una richiesta un'altra volta. Potremmo parlare di pizzichi di animali? Adesso si parla tanto del ragno violino. Mi incuriosiscono queste dinamiche.
Allora, il ragno violino è un'altra cosa mediatica, perché quando comincia i telegiornali a dire che c'è questo pericoloso ragno violino, da lì in poi c'è stata un'esplosione di gente che andava a pronto soccorso convinto di essere stato morso dal ragno violino. Quindi purtroppo è un altro caso in cui i media vengono utilizzati al contrario, cioè al posto di spiegare le cose, tranquillizzare le persone, mettono degli allarmi che secondo me sono ingiustificati. Il ragno violino c'è sempre stato e sempre ci sarà, ma pochi. Quindi le punture quelle sono. Se poi vedi, guarda caso, quando, dopo che i media mettono l'allarme, dopo c'è l'esplosione di casi di presunti morsi, veramente non prima.
Va bene, dai.
I morsi degli insetti, sì, vabbè, è una cosa di cui ne abbiamo parlato tante volte. Sicuramente ci saranno delle motivazioni per cui alcune pelli, per esempio, io non sono mai stato morso da zecche, invece ci sono persone che fanno in tempo ad andare nel bosco che subito si trovano una zecca. Ci sarà probabilmente una ragione. Io dico sempre, sono fortunato perché non sono mai stato morso da nessun insetto, tranne le zanzare che mi massacrano. Però mai un'ape, mai una vespa, mai un ragno, mai uno scorpione, mai una zecca, niente di tutto ciò.
Se ti può essere utile, da quando ho smesso di mangiare... Non ho smesso, in realtà, da quando ho diminuito di molto i carboidrati e ho aumentato la parte proteica, le zanzare mi lasciano molto più in pace. Quando mangiavo più zuccheri, gelati e caramelle ero molto vittima.
Effettivamente io mangio tanti carboidrati e tanti zuccheri, quindi sì, può essere anche legato a quello, può essere legato a delle situazioni di separazione della pelle che ha delle condizioni che le attraggono di più le zanzare. Ci sono vari fattori, secondo me.
Io le zecche ce l'ho da quando ho conosciuto mia moglie.
Non ho capito.
Le zecche le becco da quando ho conosciuto mia moglie, prima non le beccavo.
Davvero?
Sì.
Vedi che allora hai attivato un pochino un certo conflitto lì che
ti porta. È una battuta, dai.
No, è vero, purtroppo è vero.
Se è vero, vuol dire che hai attivato un certo conflitto che... Niente, perché non è che hai niente di manifestazione,
però... So che ha a che fare col conflitto di separazione, comunque, è da quando conosco mia moglie. Prima le zecche non le ho mai beccate.
Guarda, non sono convinto sia separazione, perché alla fine stiamo facendo sangue, sai? Quindi è più probabile che siano attratti dal connettivo, quindi magari più una svalutazione, secondo me.
Può essere, sì.
Quindi,
sì. Quindi non è separazione, allora.
Allora, guarda, io non ti so dare una risposta definitiva su questa cosa. Vado un po' a ragionamento. Siccome succhiano sangue, è più probabile che siano attratte da situazioni in cui più facilmente riescono a succhiare sangue, quindi con magari dei capillari che sono un po' più fragili e quindi più facilmente si può succhiare. sto facendo sì. ipotesi, sto facendo dei ragionamenti, ecco, diciamo. E così. Poi dipende da... ci sono insetti. Insetti, sai, le zecche vanno anche un po' in profondità, quindi magari sì. c'è un coinvolgimento anche del derma. Così.
Va bene.
Può essere.
Dai, sì. allora, se non ci viene in mente qualche tema o se non viene proposto qua sul canale, continuiamo così anche la prossima volta. Oppure, Davide, hai in mente qualcosa che potrebbe interessare?
Vabbè, ma vediamo anche di volta in volta. Tanto dai, comunque, chi viene qui è perché si parla di amere, si parla di, diciamo, temi alternativi. Quindi penso che più o meno, che diciamo, poi potete anche intervenire, quindi possiamo anche interagire. Quindi
okay.
così. Poi se ho qualcosa, magari c'è qualche piccolo approfondimento che voglio fare, vediamo di volta in volta.
Ok, grazie a tutti, grazie. Ci vediamo fra 7 giorni, ci sentiamo anzi fra 7 giorni, lunedì 23. Buona serata
grazie,
a tutti.
Grazie, ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.